Buongiorno a tutti, Angela che vi parla. Questa mattinata è insieme a due persone che ci racconteranno delle storie davvero commoventi, che mi hanno profondamente commosso, Lorenzo Stella e Alberto Martina. E con loro parleremo, io ho voluto dare un titolo a questa trasmissione, per dare alla memoria un futuro. Proprio perché è necessario incontrare il passato, che non è qualcosa di andato, di perduto, ma ciò di cui è fatto il nostro presente. E è una trasmissione che è rivolta soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni, perché abbiano la memoria di quella che è stata la grande deportazione degli ebrei e della Shoah. E quindi è un richiamo a non dimenticare. Proprio perché questo avvenga, abbiamo scelto sia Lorenzo che Alberto che daranno voce a fatti, ad esperienze, a persone che hanno vissuto direttamente questo grande dolore. Lorenzo, ti ringrazio, grazie per essere intervenuto, per essere a Radio Missione Francescana.
Grazie Angela per l'invito, per me è un vero piacere.
Bene, e allora nella speranza che i nostri giovani diventino più coscienti proprio rispetto alla propria esistenza e a quella degli altri, iniziamo a chiedere a te, ecco, incominciamo con te, perché tu ci possa raccontare, tu sei un responsabile vendite di una multinazionale, quindi ti ringraziamo per il tempo che ci stai dando, ma sei anche pronipote di Frieda Lehmann, che è stata deportata e assassinata da Auschwitz. Allora, chi era Frieda Lehmann?
Esattamente, dunque Frieda Lehmann era una mia prozia, quindi sorella della mia nonna materna. Così, Frieda nasce il 2 ottobre del 1914 a Genova, è figlia di padre ebreo Siegfried Lehmann, originario nativo di Lipsia, e di Luisa Forti, nativa di Verona. Frieda aveva una sorella, Isolde, la mia nonna, entrambe rimangono, insomma, rimangono orfane di madre molto presto, perché la madre Luisa muore di spagnola quando loro avevano solamente 8 anni. Chi si prende cura di loro? Il padre si trasferisce a Milano con loro ed è un ingegnere alla Breda, che era un'importante azienda del settore metalmeccanico, siderurgico, e chi si prese molto cura di Frida e di Isolde fu quella che nella mia famiglia venne sempre chiamata la signorina Birri. La signorina Birri non era una tata, la signorina Birri era una vera e propria vicemadre che visse a lungo nella casa della mia nonna e fino a morire nella casa della mia nonna. Ecco, come sappiamo, insomma, la storia ci insegna che nel 1938 vennero introdotte le leggi razziali, pertanto cominciarono anni molto duri per gli ebrei e anni che diventarono ancora più duri nel 1943, quando i nazisti arrivarono in Italia e per cui le leggi razziali già molto dure vennero ulteriormente inasprite. E cominciò una vera e propria repressione molto dura. E per cui, come è facile immaginare, Frida, Isolde, Siegfried cominciano a scappare. Cominciano a scappare. Il 1° dicembre del 43, Frida insieme al papà Siegfried e al fidanzato Salvatore, che Salvatore era di origine spagnola, tentano la fuga verso la Svizzera. Con loro non c'era la mia nonna Isolde, perché la mia nonna Isolde si era nel frattempo sposata nel 1941 con Giuseppe Piana, luminare, insomma, un professore universitario e rettore all'Università Cattolica di Piacenza. E pertanto, mentre la mia nonna si rifugiò insieme al mio nonno Giuseppe in una villa di Carnago, qui nella provincia di Varese, che è una villa della sorella del nonno. Frida, insieme a Salvatore e al papà Siegfried, tentano la fuga verso la Svizzera, più precisamente verso Cernobbio, dove c'era la casa di questa famiglia Targetti, che divenne famosa per aver aiutato molti, molti ebrei e molte persone a scappare dai nazisti. La famiglia Targetti si serviva di validi e fidati contrabbandieri che consentivano sostanzialmente a chi riusciva a passare il confine a rifugiarsi in Svizzera. La Svizzera era, come sappiamo, un paese neutrale durante la guerra, per cui era un paese rifugio. Purtroppo Frida e Salvatore vengono arrestati nel tentativo di passare il confine. La storia loro assomiglia vagamente a quella che ha tanto raccontato la senatrice Liliana Segre, la quale tentò anche lei di raggiungere la Svizzera insieme al padre, e anche lei, come Frida, non ebbe la fortuna di arrivarci. È particolarmente toccante per me raccontare il momento in cui il papà Siegfried, che camminava un pochino più indietro rispetto a Salvatore e Frida, nel momento in cui capisce e vede che loro vengono presi e arrestati, si nasconde perché pensa: se io riesco a non farmi catturare da fuori, farò tutto il possibile per cercare di liberarla. E pertanto il papà riesce a raggiungere la Svizzera mentre Salvatore e Frida vengono arrestati. Vengono catturati, vengono rinchiusi nel carcere di Como, dove Frida rimane per circa un mese e mezzo, fino ai primi giorni del gennaio del 44. Mentre Salvatore, avendo de origini spagnole, considerato suddito spagnolo, il 4 di gennaio del 44 viene liberato, Frida invece rimane in carcere. E ecco qui mi piace molto raccontare il fatto che tra i tanti documenti che conserviamo nella nostra famiglia ci sono 8 lettere che Frida scrisse durante la sua prigionia a Como, e poi successivamente, adesso racconterò, quando venne trasferita nel campo di Fossoli, che scriveva alla signorina Birri, quindi alla sua vicemadre. Lettere naturalmente molto toccanti, perché parla del freddo, del gelo, della fame patita, ma in queste lettere comunque sia traspare molta speranza, perché il progetto suo di Salvatore era quello di raggiungere la Spagna e di sposarsi. E quindi nelle sue lettere lei scrive chiaramente che si dice certa che il fidanzato Salvatore farà tutto quello che è possibile fare per preparare i documenti e permettere e sposarla e quindi salvarla. Questo ahimè non avviene, sappiamo che il papà Siegfried e poi anche il mio nonno, quindi cognato di Frida, offrirono anche dei soldi, tentarono in ogni modo di convincerlo di sposare Frida per salvarle la vita, e questo non avvenne mentre lei era rinchiusa nel carcere di Como, così come non avvenne mentre era imprigionata nel campo di Fossoli. Perché?
Ricordiamo, Lorenzo, che sì, in quel momento noi avevamo in Italia un campo di annientamento che era la Risiera di San Saba, e poi avevamo dei campi di transito verso la morte che erano proprio a Bolzano, a Fossoli e a Borgo San Dalmazzo, che era in provincia di Cuneo, e alcuni campi erano riservati a donne e bambini.
Ecco, sì, Frida viene trasferita, dopo un mese e mezzo di prigionia a Como, viene trasferita a Fossoli, più precisamente il 5 di gennaio. A Fossoli abbiamo appunto parte delle lettere che lei scrive vengono scritte direttamente da Fossoli. Vi lascio immaginare anche lì, sì, il cibo insomma era scarso, pativano il freddo, lavoravano, racconta che non c'era un minuto della giornata in cui non fossero impiegate nel fare qualcosa. Vedono un via vai di gente continuo, vedono soldati, vedono fascisti, vedono nazisti, c'è molta confusione, non si capisce cosa sta accadendo, c'è molta paura, non si sa che fine faranno. Ecco, l'ultima lettera che noi abbiamo di Frida risale al 16 febbraio del 44. Perché l'ultima? Perché il 22 febbraio 44, 650 persone imprigionate a Fossoli vengono sostanzialmente trasferite alla stazione lì vicina per essere messe su un treno e deportate ad Auschwitz. Abbiamo un racconto molto nitido di questo, perché su questo treno c'era anche Primo Levi, che come sappiamo, come tutti i sopravvissuti al nazismo, alla deportazione, hanno raccontato tanto, hanno fatto del racconto della loro esperienza una missione di vita, proprio perché, come tu dicevi all'inizio, guai dimenticare. E quindi vengono messi su un treno e il viaggio dura ben 4 giorni. Ecco, mi piace sottolineare il fatto che un anno fa io visitai il memoriale della Shoah a Milano, il famoso binario 21. Ecco lì.
Lorenzo, ti fermo, nel senso che poi ci racconterai tutto questo dopo una breve pausa musicale. Mi interessa di dire che stiamo parlando appunto della deportazione degli ebrei dall'Italia dopo l'emanazione delle leggi razziali l'11 novembre del 1938 e dopo quel manifesto della razza che era comparso nel 15 luglio del 1938, che discriminava non solo gli ebrei, ma discriminava tutta una serie di altre persone. Continueremo a parlare con Lorenzo Stella e poi dopo questa breve pausa musicale. Sto parlando con Lorenzo Stella che ci sta raccontando della storia della sua prozia Frida Lehmann, che è stata deportata da Auschwitz, da Fossoli, che era un campo, erano dei campi di transito verso la morte. Pensate, ce n'erano tre più la risiera di San Saba, che era un campo appunto già di concentramento, di annientamento. Frida venne messa su un treno che, su cui c'era anche Primo Levi. Lorenzo, allora ci racconti da lì, ecco, che cosa è successo a Frida.
Dunque, succede che Frida viene messa su questo treno, come dicevo prima della pausa, io ho avuto occasione di visitare il memoriale della Shoah a Milano, il binario 21, dove è possibile, tra le tante testimonianze, devo dire che hanno creato un museo veramente molto bello e molto toccante, e ci sono proprio i vagoni originari su cui venivano caricati e deportati gli ebrei. Immaginatevi un vagone senza adibito al trasporto della posta, per cui l'unica cosa che c'era era una piccola grata, e per cui gli ebrei venivano ammassati in questi vagoni, costretti a stare in piedi per 4 giorni di viaggio. Non aggiungo ulteriori dettagli, perché insomma, è facilmente immaginabile che disperazione, che condizioni potessero esserci, ecco, Frida insieme a altre 650 persone internate al campo di Fossoli vengono messe su questo treno e dopo 4 giorni di viaggio estenuante arrivano ad Auschwitz. Il treno ferma su uno scalo secondario, la cosiddetta Judenrampe, dove avviene lo smistamento. Come sappiamo, venivano sostanzialmente smistati tra quelli considerati abili al lavoro e quindi utili al regime tedesco e quelli invece considerati inutili e quindi destinati ad essere assassinati. Di queste 650 persone, solo 124 si incamminarono verso l'immatricolazione e di queste 124, 95 uomini e 29 donne. Quello che noi siamo portati a pensare, anche se la certezza assoluta non l'avremo mai, è che Frida sia stata assassinata all'arrivo. Perché dico questo? Perché tra i documenti che conserviamo ce n'è uno scritto dalla Croce, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che comunica a Siegfried nel 1946, quindi dopo due anni di ricerche, che Frida risulta deceduta ad Auschwitz e la data di morte è sconosciuta. Quindi questa è la storia di Frida.
Ecco, il Talmud mi hai detto che dice che una persona muore soltanto quando qualcuno non si ricorda più di lei, ma tu hai voluto ricordarla, tu e la tua famiglia. Come avete voluto che questa memoria rimanesse e che questa memoria fosse portata a testimonianza e a conoscenza delle giovani generazioni?
Sì, dunque un anno fa lo abbiamo fatto tramite, grazie alla posa di una pietra d'inciampo. Che cos'è una pietra d'inciampo? Col tuo permesso racconto un po' di che cosa sono le pietre d'inciampo e come è nata la mia idea di posare questa pietra. Le pietre d'inciampo è un progetto ideato da un artista berlinese di nome Gunther Demnig, il quale negli anni 90, quindi parliamo già di oltre 20 anni fa, gli viene chiesto, in quanto artista, di realizzare qualcosa sulla deportazione di 1500 sinti di Colonia finiti al campo di sterminio nel 1940. E lui realizzò delle targhe e pose queste targhe nel percorso che fecero questi 1500 sinti nel momento in cui vennero portati sostanzialmente ai treni per essere poi portati ai campi di concentramento.
I sinti erano gli zingari.
Esattamente, esattamente. L'avrei proprio detto poco fa, e cosa succede? Che lo stesso Gunther racconta che una signora anziana si ferma e nel fargli sostanzialmente i complimenti per quello che lui stava facendo, disse: ma qui gli zingari non sono mai vissuti. E lui rispose: no signora, qui gli zingari, i sinti sono vissuti, e come, sono vissuti per secoli proprio qui a Colonia, sono stati i vostri vicini di casa. E lui si rese conto dall'affermazione di questa signora che tutto era stato dimenticato, che un fatto così orribile era stato dimenticato, e quindi pensa che sia quanto mai urgente fare qualcosa sulla memoria della deportazione. E pensa, si ispira inizialmente a chiese antiche con pavimenti lastricati di lapidi commemorative. E all'inizio l'idea originaria poteva essere quella di mettere una targa sul muro della casa, dell'ultima abitazione nota della persona perseguitata e deportata. In realtà questo avrebbe causato non pochi problemi, perché probabilmente molti proprietari di case si sarebbero opposti, e per cui decide di farlo su suolo pubblico, quindi davanti appunto all'ultima residenza nota, ma su un marciapiede, su una strada, su un terreno pubblico. L'inizio è molto difficile, l'argomento è molto toccante, siamo in Germania, i tedeschi fanno molta fatica a parlare dell'argomento comprensibilmente, tanti non si sentono, considerano questo pezzo di storia un qualcosa che non gli appartiene, e per cui trova molta resistenza, tant'è che le prime pietre che poserà nel 96 lo fa senza autorizzazione. Ma Gunther è uno molto determinato, molto convinto, vuole andare fino in fondo. E pertanto comincia a posare queste pietre. Che cosa sono queste pietre? Sono dei sanpietrini, sostanzialmente, con una superficie in ottone, su cui viene inciso il nome della persona deportata, la data di nascita, la data di morte quando conosciuta, con scritto solitamente qui visse e il nome della persona e dove è stata deportata. Inizialmente avrebbe considerato un grande successo arrivare a posare 1000 pietre. Beh, la cosa negli anni ha preso talmente piede che oggi, tanto per fare un pochino di numeri, parliamo di quasi 80.000 pietre posate in tutta Europa. Io penso che chiunque di noi, io viaggio molto, per cui ho avuto occasione prima ancora di decidere di posare una pietra per Frida, di averne viste proprio in Germania diverse, chiunque di noi più passa il tempo e più possa avere la possibilità viaggiando di vedere una di queste pietre. Qual è l'idea? Gunther fu anche molto contestato da alcuni, i quali sostenevano che posare una pietra avrebbe significato calpestare di nuovo il nome di persone già molto perseguitate, che avevano già subito tanto. E lui ha sempre risposto: queste sono sciocchezze, perché dietro alla sua idea di posare queste pietre c'è un principio molto bello. Chi vuole leggere cosa c'è scritto su questa pietra deve chinarsi per poter leggere, e chinarsi significa fare un omaggio a questa persona. Non solo, ma ha anche sottolineato più di una volta che il camminare continuamente sopra questa pietra la rende ogni giorno sempre più lucida, e quindi ne rende sempre più vivo il ricordo e la memoria. Oggi siamo ormai a 1600 pietre posate anche in Italia, di cui 120 solo a Milano. Oggi ricordava poco tempo fa in una trasmissione Marco Steiner, che è il presidente del comitato Pietre d'Inciampo di Milano, che ho avuto occasione di conoscere lo scorso anno in occasione della posa della pietra per Frida, che ormai in tutte le regioni d'Italia ci sono delle pietre. Anche quest'anno ne sono state posate alcune in Sardegna. Come è nata l'idea di posare la pietra per Frida? Io, come ho detto poco fa, ho avuto occasione di vedere diverse pietre posate in giro per l'Europa. Ecco, è successo un anno fa che durante una lezione con la mia insegnante di tedesco, parlando, era proprio eravamo ai tempi della giornata della memoria come periodo, quindi inizio anno, mi portò un articolo che parlava proprio di Gunther Nemnig e di questo progetto. Ed è da lì, anzi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Ruth, la mia insegnante, perché devo dire che è grazie a lei che ho intrapreso questa strada, e da lì ho deciso di scrivere all'organizzazione in Germania e di raccogliere tutti i documenti nelle nostre mani, con l'aiuto prezioso di mia mamma, delle mie zie, eccetera, e di mandare tutta la documentazione disponibile per così cominciare l'iter per avere una pietra per Frida.
Ti ringrazio, Lorenzo, davvero, perché questa storia davvero può suscitare un interesse anche da parte dei ragazzi, interesse soprattutto di conoscere queste figure, queste donne, questi uomini veri, reali, che sono vissuti. Dice Primo Levi, meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando a casa, andando per via, coricandovi, alzatevi, ripetetele ai vostri figli. Non era mai successo, ancora dice Primo Levi, nei secoli più scuri che si sterminassero esseri umani a milioni come insetti dannosi, che si mandassero a morte i bambini e i moribondi, tutti caricati sui vagoni, e la nostra storia è stata la stessa per tutti, un campo di sterminio nazista. Che cosa però possiamo dire ai nostri ragazzi? Che proprio da questa memoria può nascere un'esistenza diversa, un modo diverso di vivere la vita, di darle significato. Che messaggio vuoi lasciare?
Mi piacerebbe solo dire, aggiungere questa cosa al racconto che ho fatto poco fa, nel dire che le pietre d'inciampo sono un ricordo di qualsiasi persona perseguitata e deportata dai nazifascisti, non solo ebrei, anche se gli ebrei furono 6 milioni, come sappiamo, ma qualsiasi persona, anche solo per ideologie politiche diverse, per motivi diversi, è stata perseguitata, viene ricordata nel progetto di Gunther. Dunque, il messaggio, io prendo spunto da una parola scritta a caratteri cubitali al memoriale della Shoah, parola che fu scelta proprio da Liliana Segre, dalla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, in occasione dell'inaugurazione del memoriale della Shoah, cioè indifferenza, che è una parola terribile, nel senso che l'invito ai giovani è quello di, come dire, di non essere indifferenti al tanto male e odio che ci circonda, seppur in forme diverse da allora, ma proprio per evitare che una tragedia del genere possa ripetersi, di non rimanere indifferenti a tutto l'odio che ci circonda. Oltre a questo, dal momento che le pietre d'inciampo sono un argomento estremamente attuale, continuerà ad esserlo per lungo tempo, perché il numero delle pietre cresce di giorno in giorno in tutta Europa, l'invito è quello di leggere un po' di questa storia, che è molto bella. Proprio pochi giorni fa ho partecipato a una diretta Facebook per la presentazione di un libro che si chiama Le pietre della memoria, edito da People. Mi piace citarlo perché, pur non avendo occasione di averlo letto personalmente perché è uscito da poco, ma ne ha parlato molto bene il comitato delle pietre d'inciampo di Milano, Marco Steiner, che è una persona molto autorevole, e per cui può essere un modo per conoscere di più di questo progetto. Chissà che nel momento in cui uno dovesse camminare sopra una pietra abbia coscienza di che cosa c'è dietro, insomma, di cosa c'è dietro a questo progetto.
Grazie, grazie. Abbiamo ascoltato Lorenzo Stella e la storia di Frida Lehmann. Davvero ti ringrazio di cuore, perché questa storia ha profondamente commosso me, credo che farà commuovere molte persone, ma soprattutto le farà riflettere su come vivere, non vivere nella indifferenza, come dicevi tu, ma nella memoria, perché, come abbiamo detto prima, il passato diventi davvero qualcosa che rimane, perché è fatto per il nostro presente, non solo per il nostro futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Grazie ancora Lorenzo Stella.
Grazie a te Angela, grazie.
Dopo aver sentito Lorenzo Stella, abbiamo con noi Alberto Martina, medico docente universitario all'Università dell'Insubria, che ci racconta invece la storia in cui è stato protagonista suo padre e un suo amico, proprio alla vigilia del Natale. Alberto, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Gli ebrei poterono contare davvero su un'omertà diffusa e su un'attiva solidarietà ad opera di singoli, ma anche di organizzazioni clandestine e di settori significativi della Chiesa cattolica, che si dimostrò capace di opporre una protezione efficace a migliaia di ricercati e di favorire la loro migrazione clandestina in Svizzera. Beh, la storia di tuo padre proprio si inserisce proprio in questo, in questa storia della Chiesa ambrosiana. Dimmi
Sì.
allora chi era tuo padre e cosa fece quando.
Ma mio padre era un ragazzo di 18 anni che, cosa che adesso sembra quasi impossibile, all'età di 14 anni, siccome aveva 5 sorelle e il padre faceva l'operaio specializzato, all'inizio, quando scoppiò la guerra nel 1940, fu mandato a Milano a tenere la contabilità, aveva 14 anni, di un'azienda metalmeccanica, perché tutti gli uomini in età da soldato erano stati chiamati al fronte. E l'episodio del Natale che io ho raccontato e che sto riraccontando oggi riguarda il Natale del 1944, quindi mio padre è un ragazzo di 18 anni e mezzo che assieme al suo amico futuro sacerdote viene attivato di volta in volta dalla curia di Milano, dove il cardinal Schuster, per proteggere le famiglie ebree, era riuscito a costituire una rete di informatori, probabilmente persone che la pensavano in un certo modo, ma erano coinvolte nell'ingranaggio, e aveva degli informatori nel carcere di San Vittore, dove venivano interrogati i prigionieri che venivano rastrellati. Nello stesso comando tedesco di Milano e presso la questura di Milano. Quindi il cardinale, tramite i suoi collaboratori, quando entrava in possesso di certe informazioni, attivava i suoi contatti. In questo caso, il seminarista amico di papà, che aveva un telefono nella casa di Asso, paese di 2500 abitanti in provincia di Como, dove la sua famiglia, suo padre era un avvocato di Milano, era sfollata. Per cui suonava il telefono in casa Curioni e il futuro Don Cesare Curioni correva da mio padre, che viveva sui tetti perché era scappato da Monza, dove i ragazzi di 18 anni nel 44 erano stati convocati perché doveva venire Mussolini a fare un discorso così, che diceva che la guerra non era persa, che bisognava combattere. In realtà era una trappola, perché poi tutti furono portati in Germania per addestrarsi con la Wehrmacht, che se rifiutavano finivano in campo di concentramento. Mio padre intuisce che è una trappola e a piedi di notte scappa da Monza nel parco della Villa Reale, dove erano stati radunati, a piedi in mezzo ai boschi. Torna a casa in Brianza, ad Asso, anzi in Vallassina, perché Asso è il primo paese della Vallassina, la Brianza finisce a Canzo, e si mette fuggiasco, ricercato ovviamente dalle autorità, vive sui tetti perché dalla sua camera da letto con una botola si accedeva ai tetti. E mio padre, saltando da un tetto all'altro, riusciva poi a saltare sui balconi di appartamenti di amici o conoscenti che lo proteggevano, e da lì si dileguava quando o i carabinieri venivano a cercarlo a casa, oppure, come è successo altre volte, veniva circondato il centro del paese, probabilmente per delle soffiate, e o i militi della Repubblica Sociale o i tedeschi venivano a rastrellare le case. Per cui quella notte di Natale Don Cesare fa un fischio dalla strada, mio padre capisce che è il suo amico seminarista. Salta giù dal tetto e inforcano le bici, perché bici ovviamente che pesavano una tonnellata, e a piena velocità, perché aveva telefonato la curia di Milano che le SS erano partite da Milano per catturare una famiglia di ebrei che era stata nascosta proprio da Don Cesare e da mio padre a Magreglio, quindi Asso, Magreglio, Civenna, poi si scende su Bellagio dall'altra parte. Salita che i due amici fanno a sprombattuto perché stanno arrivando da Milano le macchine delle SS. Trovano la famiglia seduta a tavola a cena. Lì fanno scappare in fretta e furia, lasciano il piatto con la minestra fumante e dopo 5 minuti, mentre li hanno portati in un altro nascondiglio, scendono a luci spente dalla discesa e incrociano le macchine delle SS che vanno a prenderle. Tornano in paese, si fanno gli auguri di Natale perché è la notte di Natale, dopodiché mio padre fa il presepe. Prima di risalire sui tetti, risale sui tetti e passa il Natale con una coperta, un paio di guanti e un berretto di lana nascosto sui suoi tetti.
Direi la famiglia riesce ad andare in Svizzera e a salvarsi, Alberto?
La famiglia si è salvata. La famiglia si è salvata e ne sono state salvate anche altre, perché io conosco solo il nome, il cognome, anzi, scusatemi, di questa famiglia che si chiamava di cognome Vita, come la vita, Vita, però so che papà e Don Cesare hanno salvato anche delle altre famiglie ebree e durante uno di questi salvataggi mio padre è stato inseguito da una pattuglia tedesca che gli ha sparato e mi ha detto che ha sentito le pallottole che gli sono fischiate vicino alle orecchie, si è salvato entrando in una fittissima macchia di rovi e graffiandosi orribilmente, strisciando sotto i rovi. I tedeschi hanno sparato all'impazzata dentro nei rovi, ma non l'hanno colpito. E quella notte, quando è tornato a casa, ha scoperto che gli era nata anche una sorellina.
Bene, non so come ringraziarti Alberto, davvero di questo. Che cosa, come dire, di fronte a questo ricordo, ecco, che cosa vuoi dire ai ragazzi di oggi, ecco, a
Ma
questi
voglio
ragazzi che
dire.
hanno 18 anni? Abbiamo sentito Lorenzo che ha raccontato della zia, della prozia Frida che è morta ed è stata uccisa ed è portata da Auschwitz. Che cosa possiamo dire ai nostri ragazzi? Io ho intitolato questa trasmissione perché per dare alla memoria un futuro.
Perché io quello che voglio dire. A parte che mio padre, come tante altre persone che avevano vissuto durante la guerra, parlava pochissimo di questo. L'ho scoperto quando ero già grande. Non si lodava mai, però so che lui e il suo amico, futuro sacerdote, che fra l'altro diventerà il capo cappellano di tutte le carceri del mondo, e riferiva direttamente a Karol Wojtyła, a Giovanni Paolo II. E purtroppo io quel giorno non c'ero. So che un giorno che era tornato una domenica a pranzo da mio padre e da mia madre, io però ero a Varese, non c'ero, gli ha raccontato delle cose inedite, particolari. Mia mamma mi ha detto: guarda, si sono chiusi dentro, parlavano dell'attentato di Ali Ashka che aveva sparato in piazza San Pietro a Giovanni Paolo II. E so che Don Cesare, che quindi aveva un servizio di informazioni che copriva tutto il mondo, perché tutti i cappellani che poi avevano a loro volta di altre relazioni, sostanzialmente mi ha detto mia madre, disse che 2 settimane dopo l'attentato, sul tavolo, sulla scrivania, sul comodino ospedale del Papa, c'era un dossier con tutte le informazioni della catena di comando che aveva portato al suo attentato. Ma al di là di questo, al di là di questo, che è un altro tema, quello che voglio dire è che, ricordando che mio padre aveva 18 anni e mezzo, suo amico futuro sacerdote, 2 anni di più, erano due, adesso direbbero che erano ragazzi. Allora erano due giovani uomini dal cuore generoso, perché andare ad anticipare le SS per salvare una famiglia ebrea voleva dire essere presi e fucilati sul posto. Quindi hanno messo a rischio la loro vita, e secondo me il messaggio che ci danno è che la generosità del cuore, che va al di là del proprio istinto di conservazione personale, è sempre quello che cambia le cose, cioè il sapersi donare e il sapersi mettere in gioco anche per gli altri è qualcosa che fa sempre la differenza.
Certo, la solidarietà tra tutti gli uomini, nessuna distinzione. li avevamo nei campi di concentramento politici, apolidi, omosessuali, studiosi testimoni di Geova, zingari, asociali per i nazisti, delinquenti comuni, quindi avevamo dentro di tutto di più e ciascuno era marchiato con una stella diversa, gli ebrei con la stella di Davide a 6 punte, politici ebrei con un triangolo rosso e gli altri diversamente. Ecco, diciamo davvero che è necessario ricordare tutto questo e offrirlo alla memoria, ma anche alla conoscenza di questi nostri ragazzi.
È vero.
Grazie Alberto di grazie quello che ci hai presentato e grazie di quello che ci hai detto. Ringraziamo appunto il dottor Alberto Martina e Lorenzo Stella per la loro testimonianza, per aver raccontato delle storie che davvero sono davvero significative per la nostra vita, perché devono in qualche modo cambiare il nostro cuore. Anche noi ancora possiamo essere, come dire, rimetterci in gioco a testimoniare questa solidarietà, questa umanità. Grazie ancora Alberto e grazie a tutti
grazie
voi
a
che
voi.
Ci avete invitato. La trasmissione andrà sul sito e quindi potrete riascoltarla proprio tra pochi giorni. Grazie ancora.
Grazie.